onorati e riveriti. Praticano ruberie e abusi. Al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, che viene ogni mercoledì dalle 15 alle 16 appunto. E allora intanto un buon, come dire, una buona libertà per coloro che ne sono privati e privati, e anche per tutti gli altri e tutte le altre, un po' di libertà ne abbiamo bisogno. E dunque, leggendo un po' quello che si dice intorno al carcere, notiamo che c'è un gran parlare di carcere, mentre invece il carcere, cioè chi ci sta dentro, non parla molto, non si riescono a sentire le voci di chi sta dentro. E questo è un problema secondo noi, perché o i soggetti che debbono liberarsi cominciano a esprimere i desideri che vogliono, le aspettative, le lotte che vogliono fare, come organizzarsi e come andare avanti, insomma è difficile che qualcuno li possa liberare. Dicevamo questo perché è in corso già da qualche tempo una raccolta di firme, da qualche giorno insomma, che però secondo le agenzie di stampa che seguono questa vicenda, per la presentazione di 3 progetti di legge di iniziativa popolare sul carcere. È stata un'iniziativa portata avanti, ne abbiamo già parlato, perché da parecchio vanno avanti questo aggregato di associazioni, ci sono praticamente tutte, dall'Unione le Camere Penali, cioè l'associazione degli avvocati, quelli difensori, l'Unione delle Camere Penali nazionale, quindi, e poi c'è A Buon Diritto, A Roma Insieme, Antigone, Giuristi Democratici, c'è una lista lunghissima, il coordinamento dei garanti dei diritti dei detenuti, la Fondazione Michelucci, il Forum Droga, il Gruppo Abele e così via, tantissimi, praticamente quasi tutti quelli che si occupano di carcere. Ed è un perché che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di proporre 3 progetti di legge, insomma, di iniziativa popolare, bastano 50.000 firme per ciascun progetto di legge. Già dice che è davanti, anche se a qualcuno interessa può andare a firmare davanti ai tribunali si trovano queste copie. Comunque poi basta che andate sul sito di una di queste associazioni, l'Unione Camere Penali, c'è un bel sito dove potete trovare orari e tutto il resto. Le 3 leggi sono quelle, cioè hanno concretizzato in 3 leggi quello che era il dibattito. Il problema è ormai si crede, si pensa che sia il sovraffollamento, l'eccessiva presenza di persone in carcere. Non pare che ci si domandi perché c'è questo aumento di persone in carcere. Comunque si parte dal dato che ci sono tante persone a carcere e bisogna ridurre questo è l'obiettivo centrale. Quindi c'è una sorta di proposta di legge preparata da Manconi e altri che introdurrebbero il numero chiuso, un sistema, ne abbiamo appunto già parlato, che è stato sperimentato qualche decennio fa nei paesi nord europei, soprattutto in Norvegia, dove ogni carcere c'ha una capienza definita appunto dal ministero in base ai posti letto, ai spazi di socialità eccetera, e che raggiunto quel numero non può entrare più nessuno in carcere. Se ci sono persone che dovrebbero entrare in carcere e non trovano posto, vengono messe nelle liste d'attesa. Questo però l'avevamo già detto quando qualcuno, per questa idea è partita da un magistrato di sorveglianza a seguito della condanna della Corte Europea allo Stato italiano perché costringeva i detenuti a stare in livelli di ristrettezza eccessivi, intorno ai 3 metri quadrati di spazio disponibile per ciascun detenuto, che è meno di quanto hanno le galline, con tutto il rispetto per le galline, però insomma. E allora quindi sollevò questo problema il magistrato di sorveglianza di non poter mandare gente in galera perché li mandava in una situazione di violazione dei diritti umani. E da lì è partito, e qualcuno ha proposto una. Ora, questa proposta di legge, che appunto già c'ha una, cioè quindi questa pratica del numero chiuso, che ha già una sperimentazione in altri paesi, ha mostrato fatti diciamo positivi, che impedisce il sovraffollamento, però anche fatti negativi, i famosi effetti collaterali, che perlomeno a una riflessione fatta da coloro che l'hanno messa in pratica e l'hanno sperimentata per oltre un decennio questa proposta, gli effetti collaterali negativi erano abbastanza alti, nel senso erano questi qua. Le liste di attesa significa mettere delle persone che sono state condannate, dopo la condanna non entrano in carcere ma viene rinviata quando ci sarà un posto libero. Nel frattempo la persona condannata si costruisce una vita, inizia l'attività lavorativa, relazionali, tutto quello che è, e poi a un certo punto nel corso di questo percorso, il processo di vita si vede interrompere perché deve a questo residuo pena da scontare, quindi gli può produrre grossi problemi. Manifestate queste, cioè, quando si è messo un po' in, e non molti, non sono tanti quelli che hanno messo in luce questa vicenda, no? Però urlandola un po' qua e là, quei pochi che sanno queste cose, non sono tanti in Italia, quelli che ragionano un po' sul carcere, gli altri si fanno prendere dalle motività giuste del fatto che c'è gente che soffre, però poi bisogna sempre ragionare. Comunque per fortuna pochi hanno detto che un po' bisognava rifletterci bene a questa proposta e hanno pensato questa variante. Dice: coloro che non possono entrare in carcere, ovviamente non li mettiamo in lista d'attesa, se no è ancora peggio, perché poi gli procrastiniamo la pena in un periodo peggiore forse della loro vita, e invece li mettiamo in misura alternativa, così non entrano in carcere ma scontano quello che dovrebbero scontare in carcere, poiché non possono entrarci perché il numero è completo, in misura alternativa. Bene, cioè no, anche qui c'è un problema, un altro effetto collaterale si provoca, quello della parità di trattamento a parità di condanna. Allora mettiamo che ci sia un gruppo, per dire, di quattro persone che fanno un impiccio qualsiasi, vengono condannati allo stesso, mettiamo a tutti a 2 anni, vanno in carcere, mettiamo in carcere ci stanno 2 posti, quindi 2 entrano e 2 non entrano, i 2 si scontano il carcere, gli altri 2 si farebbero la misura alternativa con questa proposta di legge. Non va bene, perché è un trattamento diseguale rispetto a un fatto uguale. Questa cosa, se fosse formulata così, questa proposta di legge verrebbe facilmente cassata dalla Corte Costituzionale, perché non rispetta il principio che è parità di condanna, parità di trattamento, quindi infrange un principio eccessivo. Allora si devono inventare un'altra gabola, un'altra cosa, di dire vabbè, allora mettiamo tutte e 4 in misura alternativa, perché quelli è un problema. Il problema non è, cioè, questo è quel solito percorso che si vuole che si cerca di percorrere se non si vuole affrontare il problema centrale, che è uno e ha un nome semplice, poi è un nome che possiamo definire iperpenalità, ossia, dato che hanno sollevato anche alcuni giuristi, non molti, ma abbastanza, cioè perlomeno quelli più capaci, intelligenti e meno legati al carrozzone di mangia mangia e a ruffa ruffa, purché dici quello che vuole il potere, quei pochi però validi e appunto giuristi l'hanno definito così, iperpenalizzazione, ossia che a parità di fatto uno compie un cosiddetto reato, una violazione di legge, a parità di violazione di legge nel corso degli ultimi 30 anni vi è stato un incremento della condanna a parità di reato. Tant'è vero che abbiamo il dato oggi che sono diminuiti, per esempio nell'anno appena trascorso, ma anche c'è un trend negli ultimi 4-5 anni, c'è una diminuzione di alcuni reati, quelli più gravi, quelli contro la persona. C'è nell'ultimo anno c'è un incremento dei reati contro la proprietà, e questo è comprensibile, stante la crisi, eccetera, eccetera. E i reati contro il patrimonio, più che altro, quelli piccolissimi, i reati piccoli, cioè i furti, i furtarelli, ecco per darti un nome, i reati bagatellari, come li chiamano i giuristi. Che però è anche un termine comune, bagatella vuol dire cazzatella, insomma, una cosa senza nessuna gravità. E allora, perché c'è stata questa iperpenalizzazione? Che poi questa iperpenalizzazione, guarda caso, anzi non guarda il caso, vuol dire che c'è un'origine comune, vale sia per i reati cosiddetti appunto comuni, soprattutto quelli piccoli, quelli bagatellari, quelli nei confronti del patrimonio, i reati contro il patrimonio, e sia per i reati del cosiddetto ordine pubblico. E questo è importante capire, perché qui capiamo il nocciolo di che cosa sta succedendo nei famosi palazzi del potere, ossia l'andamento della società, il sistema di potere, che poi è impersonale però è fatto da persone reali, insomma, che so, le forze politiche, quelle che contano, i centri studi che danno le indicazioni dove, eccetera, tutte queste situazioni qui. Che cosa, perché è successa questa cosa? Perché appunto c'è un inasprimento della condanna, non perché siano cambiate le leggi sono le stesse, brutte erano prima, brutte sono oggi, il codice Rocco c'era prima, faceva schifo prima, fa schifo anche oggi, però le condanne sono aumentate, fino al punto che lo vediamo, i ragazzi, i compagni e le compagne del movimento lo sanno benissimo, in una manifestazione che finisce con qualche lancio di sassi, qualche anno fa chi veniva preso in quella manifestazione rischiava al massimo 2 anni, oggi hanno ritirato fuori dal cappello, dal cilindro, invece del coniglio o della palombella, cioè hanno tirato fuori questo reato che c'era, c'è sempre stato, non è che, e lo utilizzano, che è quello di devastazione e saccheggio, che prevede fino a 15 anni, quindi laddove rischiava i 2 anni adesso rischi intorno ai 10-12 anni per la stessa cosa, per lo stesso comportamento, per il piccolo furto, oppure quella che è chiamata rapina, però significa, che ne so, strappare una borsetta, un orologio, laddove appunto rischiavi alcuni mesi fino a un anno e mezzo, adesso si è raddoppiata o anche triplicata la pena. In più ci stanno alcune leggi, come la Cirielli, che è per appunto per i reati piccoli, che quindi si fanno più di una volta, ha messo il blocco della recidiva, cioè se uno lo fa più di due volte, lo ripete, nell'arco di 5 anni diventa recidivo. Il recidivo ha le aggravanti, tutte le aggravanti prenderà nel processo, al secondo reato che fa, appunto, ed anche vedrà spostati in avanti i termini per accedere alle misure alternative. Praticamente vengono in realtà impedite, perché si sposta talmente in avanti la possibilità di usufruire di misure alternative per i recidivi, che quindi praticamente fanno un tempo a uscire a fine pena prima che gli arrivi la misura alternativa. Quindi praticamente blocco delle misure alternative e aumento della pena. Questo significa che a parità di fatto, di violazione di legge, qualche anno fa uno stava in carcere proprio effettivamente, mettiamo un qualche mese, ecco, per un furtarello, parliamo del reato contro il patrimonio, oppure la piccola rapina, che appunto rapina non pensiamo che uno entra in banca con le pistole spianate. La rapina è anche strappare è un furto fatto in presenza di una persona, questa è la rapina. Se c'è una persona presente, se tu rubi da uno scaffale è furto. Se tu rubi mentre c'è rubi dalla cassa della cassiera è rapina, perché lo fai in presenza di una persona, cioè impedisci, aggredisci anche la persona che dovrebbe difendere quel patrimonio. Quindi se strappi un orologio, una borsetta, una cosa è definita rapina, e le condanne sono molto alte. E poi appunto si scatta la recidiva. Questo significa che si è innalzato il meccanismo di pena. Allora, perché è avvenuto questo? Qui è il problema. Dicevamo l'altra volta, se non capiamo il perché è avvenuto questo, senza che sia stata modificata alcuna legge, senza che sia stata introdotta alcuna normativa, non è uscito niente, forse qualche circolare girata nei meandri tra il Ministero e la magistratura, ma le circolari non fanno giurisprudenza, non so, le leggi, il sistema legislativo è fatto dalle leggi esistenti e quelle sono al limite In realtà c'è qualche problema. Il problema è che dobbiamo capire perché avviene questo. Il perché avviene questo è perché c'è un meccanismo, cioè coloro che appunto gestiscono il potere hanno la preoccupazione che la situazione si infiammi in questo paese. Il perché lo sanno loro, ma lo sappiamo pure noi a sto punto, perché le condizioni di vita della gran parte della popolazione, soprattutto quelli che stanno nelle classi basse, negli strati bassi della popolazione, peggiora in continuazione. E pur non essendoci adesso ancora attualmente una condizione di grosso conflitto generalizzato e sviluppato, però loro e anche noi vediamo dei segnali che comincia a infiammarsi la situazione, non in maniera così, però insomma, e quindi loro pensano che di frenare questo processo con il sistema repressivo, quindi l'aumento, e questo, badate bene, è cominciato da qualche anno a questa parte, quindi ci fa capire che c'era una previsione, giustamente, no? Loro che hanno gli uffici studi a tutti i livelli fanno delle previsioni, degli studi, e che quindi che questa crisi, al di là di quello che scrivevano poi sulla carta stampata o in televisione che serviva per rabbonire la gente, le previsioni che facevano di questa crisi, che sarebbe stata pesante, dura, lunga, e che avrebbe aggredito pesantemente le fasce. Allora, i dati che adesso dice anche l'Istat, no? 4 milioni e 900, quindi 4 milioni di disoccupati giovanili in più, 4 milioni di disoccupati in più è bella, e quant'è, 1 milione di aziende che hanno chiuso e così via, cioè tutto questo dato, quindi disoccupazione che precipita, diminuzione dell'insieme dei redditi delle classi subalterne, delle fasce basse della popolazione, diminuisce enormemente, e quindi c'è la paura, insomma, che tutto questo diventerà un conflitto che scuote la società, e allora si buttano avanti le mani, mettono le mani avanti e hanno cominciato a inasprire con un meccanismo, perché poi fanno continuamente convegni, dibattiti, studi, e quello serve, no? A dare le indicazioni, quindi le condanne sono diventate sempre più numerose. Oggi basta una manifestazione normale, per esempio, per rivendicare qualunque cosa, che la facciano gli studenti, gli operai, i proletari, qualunque manifestazione di un che finisce diverso da una passeggiata, ma può finire con una piccola scaramuccia con le forze dell'ordine, cosa che è fisiologica nelle società, no? Il conflitto con piccole scaramucce è fisiologico, è normale, è la normalità nelle società. Poi se avvengono 50 al giorno diventa un problema emergenziale, ma se ne avvengono così gradualmente nel corso dell'anno è fisiologico. Se non avvengono ma se avvengono troppo raramente è un problema, lì è un problema grave. E quindi ma questo lo sanno anche loro che è così. E perché allora? Perché appunto non c'è questa situazione di espressione, vogliono cercare di bloccare, di contenere quello che loro immagino possa essere l'incendio della pratica, l'incendiarsi della situazione sociale con conflitti, e quindi buttano avanti la cosa. Però attenzione che è un meccanismo generale, cioè l'iperpenalizzazione, l'aumento della penalità, quindi della condanna, della quantità di condanna a parità di fatto reale compiuto, è una tendenza appunto degli ultimi anni ed è ravvisabile in questa spiegazione qui. E allora è chiaro che è quella cosa che bisogna combattere, non cambiare una legge, perché le leggi appunto non sono state cambiate, eppure sono raddoppiate le condanne, triplicate, quadruplicate. E perché? E quindi bisogna vedere come si combatte, quindi non chiedendo una nuova legge o chiedendo un'altra cosa, come si può combattere questo sistema di iperpenalizzazione. Come si può? Non è che si può chiedere alla magistratura di essere meno dura nel comminare le pene, bisogna pensarci bene. E allora, la seconda, questa era la prima legge, no? Che abbiamo visto perlomeno le radici, quello che ha portato al sovraffollamento e che non è dovuto né alla mancanza di carceri né all'aumento dei reati, ma a questo meccanismo dell'iperpenalizzazione di cui abbiamo dato la valutazione della causa dell'origine. La seconda legge di queste tre leggi di iniziativa popolare, di cui si stanno raccogliendo le firme, per le quali si stanno raccogliendo le firme, è la di alleggerimento, non parlano di abrogazione. Invece andrebbe abrogata la legge Fini-Giovannardi, si dicono alleggerimento delle disposizioni della legge Fini-Giovannardi definita criminogena. Non solo la legge Fini-Giovannardi è definita criminogena, anche la Bossi-Fini, quella che diciamo fa diventare reato un processo naturale, anche questo delle popolazioni da sempre, della specie umana da sempre migra da una terra all'altra. A un certo punto, per la prima volta nella storia dell'umanità, questo migrare da una parte, da una terra all'altra, è diventato reato. È come se tutti noi non fossimo vissuto, non ci avessero fatto nascere, perché se il 99% di noi, se non ci fossero stati processi migratori, non saremmo nemmeno nati. E quindi questa è l'imbecillità, per dire, quando si dice che l'imbecillità diventa come dire, no? L'ideologia condivisa è questa stupidaggine qui, vabbè. Però appunto non solo la Fini-Giovannardi è criminogena, anche la Bossi-Fini, abbiamo detto la Cirielli, così è criminogena, è un termine che ha preso il mondo del diritto che era proprio di quelli che criticavano il diritto. Quindi hanno capito che cosa? Che chi costruisce la figura del criminale non è un soggetto che decide di fare una cosa. Una persona, se a un certo punto cammina per la strada, vede per dire in una vetrina, vede che metti una bella macchina fotografica che gli interessa, sfascia la vetrina, la rompe per prendersi quella macchina. Non è che in quel momento è diventato un criminale. È un criminale se c'è una legge che dice che se tu sfasci una vetrina per rubarti una macchinetta fotografica diventi criminale. Quindi si è detto, questa era diciamo l'impostazione di coloro che criticavano il diritto quando si impose questo meccanismo delle leggi e della punizione eccetera, quindi tantissimo tempo fa quando nacquero gli stati moderni, dicevano appunto attenzione che sono le leggi che costruiscono il criminale, non è la persona che improvvisamente da uomo normale diventa un criminale, no? Non è così. E allora, e poi questo termine si è talmente spiegata che l'hanno tutti accettato. Che cos'è una legge criminogena? È una legge che fa diventare un comportamento che precedentemente era così accettato da tutti, lo fa diventare crimine. E allora la fine Giovannardi è criminogena perché, per esempio, fumarsi uno spinello, che per secoli e millenni è stato un fatto normale che ognuno poteva fare senza che nessun altro gli dicesse qualcosa, e casomai gli faceva accendere se non gli chiedeva un accendino oppure gli passava lo spinello, è diventato un reato. Quindi un fatto normale che diventa o fisiologico o tranquillo, che diventa improvvisamente un crimine, quella lo produce la legge, è la legge che produce il crimine, e quindi si chiamano oggi, è in balzo l'uso di chiamare leggi criminogene quelle che fanno diventare da un momento all'altro un fatto. Per esempio, bere gli alcolici, prendiamo gli Stati Uniti d'America del secolo passato, no? All'inizio del secolo passato, del Novecento, bere gli alcolici negli Stati Uniti d'America era del tutto normale, era un compo. Quindi le stesse persone facevano lo stesso gesto, mettiamo, si beve una bottiglia di whisky, per esempio, mezza, ed era normale. A un certo punto passa il proibizionismo, quello alcolico, ricordate tutti, no? Per fare un favore alle mafie, Al Capone è diventato miliardario, ha preso quasi il potere in mezza America grazie a questa legge che ha voluto lui, gli amici suoi hanno fatto. È venuto il proibizionismo. Lo stesso movimento che facevano quei due, che si bevevano per esempio tutto il sabato sera una bottiglia di whisky, è diventato un fatto criminale. Ma era lo stesso, quelli facevano, ipotizzavano lo stesso gesto da sempre, improvvisamente il loro gesto diventa criminale, un attimo prima non lo era. Questa legge produce tutto quello che serve a fare, a ingrandire le mafie, accumulare tanti soldi per fare anche per mettere in piedi una struttura militare che gli permette di diventare, permetterà agli Stati Uniti d'America di diventare anche uno dei più, il primo paese del mondo militarmente, e questo grazie anche al proibizionismo, alle mafie eccetera. E vabbè, e a parte questo, che si trova regolarmente sui libri di storia purché siano buoni, e il resto, il problema è poi stato tolto a un certo punto. Quindi lo stesso, sempre i due che si bevevano una bottiglia di whisky, prima era normale, poi è diventato crimine e poi è tornato ad essere normale. Quelli erano sempre gli stessi e facevano sempre lo stesso gesto, quindi vedete che è la legge che è criminogena. Questo ragionamento è stato accettato, quindi si chiamano leggi criminogene. Ma anche la Bossi-Fini è criminogena, ma anche la Cirielli è criminogena, no? Producono, fanno diventare delle persone che compiono degli atti, che hanno dei comportamenti, un crimine. Se domani facessero la legge che tutti quelli che hanno, mettiamo, le scarpe da ginnastica, fanno un reato, le persone che portano le scarpe da ginnastica improvvisamente diventano criminali, non in virtù di una loro volontà, in virtù di questa legge, chiaro, no? Ora non lo faranno perché l'Adidas ha bisogno di vendere, quindi questa non la faranno proprio, e va bene, anzi va male. E questa è la seconda legge. La terza è quella di introduzione del codice del reato, nel codice penale del reato di tortura. Ora, qui ci stiamo a fare delle considerazioni anche di carattere morale. Intanto è chiaro che siamo contro la tortura, però la tortura, per come l'ha configurata l'ONU, è abbastanza precisa, no? Però per esempio non specifica alcuni trattamenti. Per esempio il trattamento di isolamento, che è proprio del sistema carcerario. Per esempio il 41 bis è una, per Amnesty International e per gran parte degli osservatori che poi lavorano sul terreno dei diritti umani, solo che quella diciamo declaratoria, quella formulazione del reato di tortura fatta dall'ONU è di qualche tempo fa. Se l'avessero fatta adesso, avrebbero introdotto anche il reato di l'isolamento, soprattutto certi livelli di isolamento. In Italia abbiamo il 41 bis, che è tortura senza discussione. Poi abbiamo dei livelli di differenziazione in carcere molto pesanti. Abbiamo la S1, lo speciale sarebbe, no? La S2 e la S3, che sono varie gradualità di isolamento, cioè che vanno oltre il carcere normale, che pure insomma è una bella botta. Ecco, tutto questo è un... allora, qui bisogna essere molto chiari, perché si parla di principi, poi vediamo, abolire la tortura, anche utilizzando il reato, la legge, è un principio e va bene. Però, se si parla di tortura, se uno è contro la tortura, è contro la tortura verso chiunque sia fatta, anche il peggior nemico, la persona più infida, indegna, il peggior serial killer, il peggior criminale della terra, non dovrebbe essere sottoposto a tortura. Se uno è contro la tortura per tutti, chiaro, no? Altrimenti cominciamo a farla, se no poi finiamo con gli amici miei, eccetera. E gli amici miei no, ma gli altri sì. Quindi per tutti. Allora, il 41 bis in Italia ci sta con la finzione che dice ma quelli serve per combattere la mafia, e a questo punto nessuno parla, perché è una situazione omertosa come in Italia. Ma omertosi sono i mafiosi, ma omertosi sono anche quelli che dicono di combattere la mafia, poi in realtà non la combattono, perché la mafia, essendo un fatto economico, sociale, economico e politico, è chiaro che si combatte con soluzioni economiche, sociali e politiche, non con i carabinieri. Comunque, anche quelli che dicono di combattere, però dicono no, però io sono contro la tortura, ma il 41 bis per i mafiosi va bene. E allora, no ragazzi, fate pace con la capoccia. O si è contro la tortura per tutti e per tutte le forme di tortura, oppure non si gioca. E su queste cose non si può giocare, quindi il 41 bis va messo. Se si fa in Italia una legge di tortura, siccome in Italia c'è una tortura particolare nel sistema carcerario, che è fatta dall'isolamento, e oggi gli stessi organismi che hanno formulato quella dicitura, quella declaratoria che se no, identifica il reato di tortura, che quasi tutti i paesi hanno introdotto, oggi gli stessi direbbero in Italia va introdotto anche il 41 bis. Allora, tutti i politici dicono che sarebbero d'accordo a introdurre la tortura, poi non l'hanno introdotto. E il 41 bis, domanda, ecco, è senza che ci sia irrigato, ma allora tu stai dalla parte della mafia. La mafia si combatte non con la tortura, questo nessuno, niente si deve combattere, tra l'altro la mafia nemmeno col carcere si combatte cambiando le politiche sociali e economiche nei posti dove ci sta la mafia, l'andrangheta, la camorra, non facendo in generale. Comunque, a maggior ragione, anche se si dovesse una situazione combattere con la repressione, la tortura va abolita per tutti o per nessuno, non si può fare te sì, l'amico mio sì, ma il nemico mio no. E questo è l'altro discorso che nasconde questa situazione. Ma per tornare al problema, quindi a queste tre leggi, di cui appunto, se volete firmarle, io non so come, esprimo come vedete tantissime perplessità, un po' con tutte le iniziative che vengono fatte intorno al carcere da tutti i bravi italiani che sono così nauseati dalla sofferenza prodotta dal sovraffollamento carcerario. Io sono molto critico, perché credo che, e ne sono abbastanza convinto anche per esperienza diretta, che il sovraffollamento sì è una situazione inaccettabile, produce sicuramente più sofferenza, ma il carcere, anche se non sovraffollato, produce abbastanza sofferenza da distruggere un essere umano, e quindi io mi preoccuperei, oltre che del sovraffollamento, di mettere in discussione il carcere, cominciando, se volete, a mettere in discussione, cominciando a svuotarlo. Come si fa a svuotare il carcere? Non lo so. Intanto bisogna dare la voce a chi sta dentro. Ora, io eviterei di fare tutto questo. L'immagine che mi sto facendo in questi giorni, leggendo tutto quello che si muove in carcere, sul carcere, in rete ci sta tantissima roba, io non sono un grande navigatore di rete, perché francamente il 90% delle cose che girano sono abbastanza inutili e soprattutto talmente distaccate dalla realtà che si rischia di creare un'altra realtà che fa poi una sorta di droga, è veramente allucinogena la rete, perché molti hanno l'allucinazione che lì quelle cose siano la realtà, quelle cose sono gli sbuffi di qualcuno, insomma, no? Comunque, solo in piccola parte, ecco, comunque tutto quello che gira, e girano tutte le proposte, ognuno fa le sue proposte, eccetera, facciamo parlare i carcerati e le carcerate, i detenuti e le detenute devono mettersi in moto alcuni percorsi dentro le galere, devono riprendere la parola in maniera organizzata, devono costruire livelli aggregati, organizzati nelle varie carceri, nei 206 istituti penitenziari italiani, devono quindi in maniera collettiva prendere la parola, esprimere una critica al carcere e individuare insieme, facciamolo insieme, certo, però devono parlare anche loro, soprattutto loro, e facciamo un percorso di lotta con degli obiettivi precisi che si possano. Per esempio quello della depenalizzazione è sicuramente un percorso importante, intanto perché le battaglie sulla depenalizzazione non significano soltanto chiedere a chi ha il potere che faccia qualcosa per cambiare, ma la cambi direttamente tu dal basso. Dal basso è partita la proposta, se mettiamo in moto, come dicevo prima, questo, i livelli di organizzazione e di partecipazione dentro le carceri in rapporto con fuori, se mettiamo in moto questo processo, è chiaro che ciò che si pensa di mettere, di praticare in carcere, quelli sono gli obiettivi che vengono fuori, e poi si cerca di realizzare forme di lotta esterne e interne per raggiungerli. Attenzione che il meccanismo, il rapporto con l'esterno è decisivo, non è soltanto un qualcosa di più che vale per tutti, anche se una fabbrica, una scuola sta facendo uno sciopero, ha piacere di avere un rapporto col quartiere, con le persone intorno. Una solidarietà fa piacere a chiunque lotta, serve a rafforzare la lotta, a mantenerla più gagliarda, più lunga possibile. In carcere questa cosa non solo serve, è decisiva. Senza l'appoggio esterno i detenuti non si mobilitano, perché è comprensibile questa cosa, no? Perché lì dentro sei isolato per definizione, quindi non sai come reagisce la realtà che sta fuori, se questa non ti comunica qualche cosa. Quindi l'elemento del rapporto, della solidarietà con l'esterno è decisivo perché riprendano voce i detenuti e le detenute, perché comincino ad aggregarsi e a esprimere quindi un percorso delle volontà. Ora, io credo che se i detenuti si cominceranno a esprimere, porteranno avanti una battaglia sulla depenalizzazione, perché appunto, dicevo, la depenalizzazione è qualcosa che non è che tu chiedi, per esempio l'abrogazione della fine giovanile, cioè la depenalizzazione dell'uso delle sostanze, le cosiddette droghe leggere, per esempio, per parlare di questo, no? È una battaglia che tu fai, molti facevano da tempo, adesso sei un po' attenuata, comunque qualche parte si fa ancora per depenalizzare. Chiedi al Parlamento che depenalizzi questo comportamento. Bene, ma non solo, però se tu ti batti per la depenalizzazione, puoi anche cominciare a praticare, anzi dovresti praticare quel comportamento in modo da renderlo sempre più diffuso, e quindi per ragioni stesse, socialmente, non solo politicamente, lo rendi talmente diffuso che diventa fisiologico, normale. Questa è importante, la depenalizzazione è un, così come per esempio rispetto al reato di immigrazione, la solidarietà che pure c'è, ma che se si moltiplicasse nei confronti degli immigrati, di portarli dentro le case, di accoglierli eccetera, da parte della popolazione, è chiaro che metterebbe in difficoltà la pratica della legge Bossi-Fini o del reato di immigrazione clandestina. Questi sono i punti, ma così anche l'abbiamo detto più volte quando sono successi anche qui vicino da noi sul reato di tortura, d'accordo, si chiede della legge eccetera, ma quanto ha più valore, anche perché poi la legge dovrà essere interpretata nel caso che succeda, è contro gli agenti di pubblica sicurezza, no? Gli agenti dell'ordine pubblico, contro quelli che viene totalmente, sono loro che possono incorrere in questo reato se applicano la declaratoria che ha fatto l'ONU. È rivolta soltanto a loro, non alla persona normale, perché la persona normale non può torturare, nel senso non ha in possesso un'altra persona, a meno che non la sequestra, ma lì c'è il reato di sequestro, è un'altra cosa. Invece l'agente dell'ordine pubblico può tenere in custodia una persona, sia esso poliziotto nelle celle di sicurezza, sia esso carceriere in carcere, delle persone, e le può quindi torturare perché sono in sua mano. Per questo è perché. Ora, il reato di tortura, abbiamo detto quando si sono verificati i casi Stefano Cucchi ed altro, quanto sarebbe stato più opportuno una pressione nella zona dove è avvenuto questo reato per disincentivare a che gli stessi che l'hanno fatta smettano di farlo. Questo, quindi anche questo, socialmente si può agire molto più che non chiedere una legge. Vabbè, questo è quanto diciamo, ci sentivamo di dire rispetto a queste tre leggi, che se volete le potete pure andare a firmare, però io credo che il punto centrale sia dare la parola ai detenuti e alle detenute, e vediamo adesso come si può fare. Allora, diciamo, il meccanismo è semplice, perché parlino i detenuti e le detenute che stanno in carcere e comincino a esprimere le proprie esigenze, a organizzarsi collettivamente, a capire quali sono i percorsi che possono fare insieme a noi per cambiare la condizione detentiva, quindi per cominciare a sgretolare il carcere, è chiaro che bisogna entrare in rapporto. Come si fa? Abbiamo detto mille volte, la cosa più semplice è quella, è la corrispondenza. Le lettere entrano in carcere ed escono, i detenuti, tranne quelli appunto in 41 bis, appunto su cui il discorso l'abbiamo già fatto, possono scrivere, possono ricevere posta, e quindi non c'è limiti alla ricevimento. Questo si è ottenuto dopo la stagione di rivolta degli anni 70, non c'è limite alla corrispondenza, quindi è possibile scrivere ai detenuti e alle detenute, entrare in rapporto, conoscerli, conoscere com'è il carcere, farselo raccontare dal detenuto che sta dentro, dalla detenuta, è molto meglio che leggerlo dal giornale, anche dall'inchiesta, anche figa, fatta dal giornalista figo, non è molto meglio farsi raccontare anche i problemi, perché è tutto più difficile, e cominciare a parlare di come è possibile organizzarsi fuori e dentro per iniziare un percorso appunto di cambiamento di questa condizione. E questo deve essere il meccanismo. Ora, il problema che si dà è in qualche modo, paradossalmente, può essere facilitato per tutti noi. Quando noi, per esempio, parliamo degli arresti e delle condanne, come ne parliamo chi sente questa radio, ma anche altre, parliamo spesso delle condanne che ci sono state, o degli arresti, diciamo, o delle denunce o delle imputazioni per chi partecipa a manifestazioni, perché appunto si rischia oggi 10 anni, cioè pene assurde, anche rispetto a qualche anno fa in questo stesso paese, non essendo cambiata nessuna legge, eccetera, eccetera. Come mai questa cosa qui? È chiaro che lo stesso ragionamento lo possiamo fare appunto perché oggi c'è questo incremento di pene, condanne lunghe per i reati cosiddetti sociali, no? La spiegazione è la stessa, abbiamo visto, no? il motore è lo stesso, quindi possiamo condurre insieme una battaglia contro questo percorso, questa impennata di iperpenalizzazione che caratterizza un po' non tutti i paesi, quindi è un po' un punto centrale della, come dire, dello stato attuale del rapporto tra Stato e cittadini di queste, delle società di questi tempi. Quindi è abbastanza centrale, perché senza fare i film di fantapolitica, però rischiamo di arrivare a una società in cui il controllo sia sempre più asfissiante verso tutti i cittadini, dentro e fuori. E quindi questa cosa va battuta a partire da adesso, a partire da questo contenuto. L'iperpenalizzazione rappresenta un gradino, un primo passo importante su questa tendenza a un controllo sempre più asfissiante. Quindi è lì che bisogna battere, bisogna sempre più battere depenalizzando comportamenti che sono ritenuti oggi criminali e che invece vanno portati alla normalità, perché tali sono, come un conflitto, come anche l'ha detto pure un prete, voglio dire, l'ha detto un parroco in una parrocchia, ha detto: se uno non c'ha da mangiare e che rubi a un ricco è un fatto normale, nemmeno è un peccato. Figurate se l'ha detto un prete che non è un peccato, in quelle condizioni possibile che sia un reato? Dai, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, allora, quindi il problema è prendere contatti con chi sta dentro, formare anche piccoli aggregati di 2-3 persone nei posti di lavoro, nei bar, per strada, nelle piazze, nei mercati, che sono centrali, lo sono stati nello sviluppo di questo paese. I mercati sono, chi conosce la storia degli anni 70 per esempio sa che sono stati centrali il volantinaggio nei mercati per lo sviluppo di tutte le organizzazioni che si sono poi date negli anni 70, lì mercati, perché i mercati sono punto centrale, la gente c'ha tempo, discute, ha il tempo, sapete che è importante per capire le cose, per diventare per mettere in modo il cervello, per essere intelligenti, per diventare, per capire, per prendere coscienza, per diventare compagni ci vuole tempo. Chi corre avanti e dietro non può che essere stupido o stupida, perché la mancanza di tempo non permette di cercare di afferrare la realtà che ti sta di fronte e capire come trasformarla. Allora e allora il tempo nei mercati c'è, per cui volantinare eccetera. E questa cosa, dare volantini, portare le voci del carcere nelle piazze, nei mercati, davanti a... Questo è una grossa cosa e chiunque lo può fare, non è da portare di tutti, non ci vuole specializzazione, non ci vuole autorizzazione. Scrivere in carcere, se non avete indirizzi, ho detto all'indirizzo di questa trasmissione vi possiamo dare tutti gli indirizzi dei detenuti o detenute con cui iniziate un percorso, poi un detenuto ve lo passa all'altro, no? è una catena di Sant'Antonio, una volta entrai dentro al carcere con la posta e quindi l'indirizzo di questa trasmissione lo sapete, è la conta, tutto attaccato tutto minuscolo, la conta @andarossa.info e poi in tanti altri modi, se non volete, che si possono avere indirizzi di persone in carcere. Iniziando questo percorso, che si può organizzare anche in 2-3, così ci si scambia in 3-4, in 30, in 50, non è il numero, persone che scrivono a detenuti e detenute che poi possono confrontare le lettere che ricevono e farsi un'idea del carcere precisa e poi cominciare a parlare di che cosa fare per cambiare la situazione. Questo, da qui bisogna ripartire, non si può partire dall'alto, bisogna partire sempre dal palo. Le scale iniziano dal primo gradino e anche i percorsi politici e sociali partono dal primo gradino. Intanto nell'alba, l'alba di ieri mattina, 9 aprile, ha visto due detenuti non aprire più gli occhi. Due detenuti non hanno aperto gli occhi all'alba del 9 aprile di ieri mattina perché sono morti nella branda. E non chiamatelo letto, cari signori giornalisti, perché francamente la differenza tra un letto e una branda è molto grande, è enorme. Provatela, ma non che la provate, andate in carcere e vedete la differenza tra una branda di un carcere e un letto. Sono due cose completamente diverse, per cui le agenzie dicono è stato trovato morto nel proprio letto, non è un letto quello che c'è in carcere. Non fate questi errori clamorosi che dimostrano proprio la non conoscenza dell'uso delle parole. Se si chiama branda ci sarà un motivo. Branda è una branda ed è molto diversa quella che c'è in carcere dal letto che sta nelle proprie case. Anche un letto da due soldi, la differenza è notevole. E due persone nella propria branda hanno aperto gli occhi. Uno si chiamava Marco, Marco aveva 57 anni, ed è, pare, i medici dicono che ha avuto un infarto durante la notte. Ma la cosa grave, già è gravissima questa, che è morto in carcere, chiaramente questo infarto non è detto che gli sarebbe avvenuto se non fosse stato in carcere, o comunque sia, a Re Bibbia poi, è qui a due passi da dove stiamo noi. Stava in carcere, pensate, per che cosa? Perché aveva tentato di rubare, non c'era mai, 20 euro, dico 20 euro, uno, contate, 1, 2, 3, 20 euro, 20 euro, non 20 milioni di euro, 20 euro. E era in carcere da alcuni mesi, era stato condannato forse più di un anno perché era stata in questo caso rapina, perché aveva preso un tabaccaio e aveva tentato di strappare questi 20 euro. È morto per 20 euro. E l'altro è a Marassi, in carcere di Marassi, di Genova, 45 anni, si chiama Sergio. Anche questo la mattina non si è svegliato, era morto. Era già malato, era stato anche questo messo in carcere, malato. Stava infatti in un reparto chiamato centro clinico, un reparto era chiamato reparto di sostegno integrato. Infatti si vede il sostegno che ha avuto, non ha aperto gli occhi e anche questo probabilmente un infarto o qualcosa l'ha portato via. Adesso in finale di trasmissione diamo un appuntamento che ci sarà domenica 14 aprile a partire dalle 15, primo pomeriggio, quindi davanti al carcere minorile che è quello di Casal del Marmo. A Roma ce n'è uno, è Casal del Marmo, storico carcere minorile, che si trova in via dei Barellai, nella zona nord di Roma. L'appuntamento è appunto alle 15, ci saranno gruppi musicali per mandare la musica oltre le mura e le sbarre a ragazzi minori che si trovano a Casal del Marmo, reclusi là dentro, e poi ci saranno anche davanti per appunto un presidio in cui ci saranno banchetti distribuiti, ci sarà anche diciamo una colazione da poter mangiare, qualcosa, quindi stare un po' lì per stare vicini e solidarizzare con i ragazzi e le ragazze che stanno al carcere minorile. Diceva qualcuno, se il carcere è una struttura disumana volta a distruggere l'integrità della persona, il carcere minorile è quanto di più abietto una società possa mantenere attivo. È un'affermazione che in sé benissimo proprio la descrive bene. Quali sono i numeri? Ve li raccontiamo un po'. Considerate che in Italia ancora, nonostante che sia appunto una brutta cosa, rispetto agli altri paesi europei, Francia, Inghilterra, soprattutto Germania, soprattutto Francia, Inghilterra, andiamo in ordine di peggiori, no? La maglia nera c'era l'Inghilterra, poi viene la Francia, poi alcuni paesi europei, la Germania e via. Qual è questa maglia nera che si stanno conquistando questi paesi? Individuando forme di punizione, il carcere, anche per ragazzi al di sotto della minore età. Quindi addirittura, per esempio, in Inghilterra da 12 anni in poi sei punito come fossi un adulto, vai in carcere. In Francia 13 anni, negli altri paesi insomma è scesa sotto i 18 anni. In Italia c'è ancora questa, il minore è ancora sotto i 18 anni. Non è stata ancora modificata, se verrà modificata in peggio. Quindi, come dire, coloro che curano in maniera buona si occupano della detenzione minorile dicono speriamo che non la cambino, perché è sempre una cosa brutta avere anche una sola persona in un carcere minorile, un solo ragazzo o ragazza in un carcere minorile, però il rischio è che diventi appunto europea e quindi peggiori di molto. Comunque attualmente, perché in Italia tra l'altro si privilegia la casa il CPA, i centri di prima accoglienza, che sono delle case, non delle vere carceri. In carcere ci si va per alcuni tipi di reati e anche qui se c'è una recidiva o comunque una cosa, altrimenti si cerca al primo reato il ragazzo o la ragazza, ancora col vecchio ordinamento si cerca di di inserirli nei centri di prima accoglienza, che sono tenuti da persone civili, non da guardie. Comunque nelle case di prima accoglienza ci sono 2.344 ragazzi, di cui 1.420 italiani e 924 stranieri, 274 sono le ragazze e 2.070 i ragazzi. questi dati nel 2011, perché sono vecchi e che volete fare il ministero, no? Poi ci sono i ragazzi e ragazze messi in prova, cioè i minori messi in prova, sono 2631. Gli ingressi in comunità, anche questa è una forma diversa dalla carcere, sono 2054, 1352 italiani e 696 stranieri. Capisco che i numeri, per dare la grandezza. Gli istituti per minori, gli IPM, le vere carceri, di cui appunto Casal del Marmo è uno, il Beccaria a Milano è l'altra, cioè i carceri minorili veri e propri, sono 19 in tutto il paese, in tutta Italia. Ogni anno entrano in questi 19 IPM, istituti per minori, 1142 ingressi, nel 2011 sono entrati 1020 maschi e 122 femmine, 670 italiani, 472 stranieri. Quindi 1142 ingressi ogni anno in carcere. La presenza però è di 450 persone che stanno, ragazzi e ragazze che stanno nei 19 IPM, 450 sono dentro. Questi dati sono di un anno fa, può essere oscillato un po', ma non di molto. Di cui qui la gran parte, addirittura qui supera la metà, il 61% in attesa di giudizio, non sono stati ancora condannati, sono solo il 38% definitivi. Quindi un dato che è ancora maggiore delle carceri adulte, dove il 40% è in attesa di giudizio e il 60% condannati. Qui addirittura, quindi questi qui in realtà non dovrebbero stare in carcere nemmeno secondo, non solo perché sono minori, quindi anche da un punto di vista legale. Però infatti c'è questa battaglia da fare qui. Quindi ecco, dicevo 450, nell'IPM è cresciuta a 471 all'inizio del 2012 la presenza nell'IPM, nei 19 IPM. Poi, insomma, questo è il dato peggiore in realtà nel mondo di cui si sanno i dati, sono gli Stati Uniti d'America, che hanno tirato la volata ai paesi europei, che qui dicevo prima, l'Inghilterra in primo luogo, che segue sempre da vicino gli Stati Uniti d'America, hanno più o meno la stessa cultura anglosassone sul terreno giuridico, abbastanza simile, insomma. Negli Stati Uniti d'America sono arrivati a 100.000, oltre hanno superato 100.000 ragazzi e ragazze negli istituti per minori, che lì sono veri e propri carceri. Qui negli istituti per minori addirittura quelli che girano tutto il personale che gira nelle sezioni, cioè a contatto con i ragazzi, è obbligato, questo per legge, almeno per regolamento, a non vestire la divisa militare, ma a stare in abiti civili, anche se è una guardia. Le guardie, così, se stanno solo fuori, mentre invece negli Stati Uniti d'America sono proprio guardie vere e proprie, cioè sono carceri vere e proprie con le guardie e tutto il resto. In Gran Bretagna sono 2.335, in Francia 900 nelle carceri, queste nelle carceri vere e proprie, non negli istituti alternativi tipo case di prima accoglienza, comunità oppure messa alla prova. Queste sono le tendenze dove si rischia di andare, perché c'è un meccanismo che l'avrete letto sui giornali, ci sono tante belle inchieste, ma che in molte situazioni, per esempio laddove ci sono situazioni di malavita organizzata, oppure anche, sì, non solo malavita organizzata tipo mafia, camorra, ma proprio situazioni di gruppi di persone che si organizzano per fare traffici illegali, spesso fanno fare fatti abbastanza, diciamo, rischiosi, in cui si rischia non tanto la pelle, ma casomai l'arresto, a dei ragazzini minori, perché dicono che questo, appunto, intanto, che ne so, portare per esempio i soldi da una parte all'altra, una quantità di stupefacente da una parte all'altra, usano spesso i ragazzini minori, perché in Italia appunto c'è la possibilità, questo l'hanno usato un po' ovunque, di all'inizio, tempo fa, anche negli altri paesi c'era, non venivi subito arrestato, soprattutto se era il primo, se ti beccavano con quella cosa, non venivi arrestato il primo. Allora, vedendo questo fatto, in questi paesi, Stati Uniti prima, poi subito dopo Inghilterra e poi via via gli altri, hanno abbassato via via l'età per la carcerazione, quindi da 18 anni è passata a 16, poi a 15, poi a 13 ultimamente, a 12 addirittura, che è una cosa allucinante, sono bambini e bambine. Ora, che vengano utilizzati è un problema sociale, del tutto sociale e umano, che c'entra il carcere con questa è una cosa veramente che qualche imbecille lo dovrà spiegare, credo che non ci riesca perché è talmente imbecille che probabilmente, però è un imbecille che sta ai posti di comando, perché queste cose sono diventate legge. leggi dello Stato e arrestano. Anche qui in Italia se ne parla molto, intanto ci sono inchieste molto brutte, nel senso anche reali, non è che dicono bugie, però è vero che molte strutture dell'attività estralegale utilizzano i ragazzi o al di sotto appunto di una certa età, perché dice che intanto se li fermano con questa cosa che hanno addosso non li arrestano. E però quella cosa non si combatte arrestando il ragazzino, si combatte casomai appunto affrontando il tema laddove si produce, cioè sul terreno sociale. E comunque l'appuntamento domenica, quindi ci vediamo a Via dei Barellari, carcere minorile Casal del Marmo, da partire dalle 15 fino a che c'è luce. Bene, con questo appuntamento vi salutiamo a tutti e tutte. L'appuntamento che ci diamo oltre domenica sotto Casal del Marmo, il carcere minorile, ma da questi microfoni mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà a tutti e tutte.
Sarò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui. Più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Mi hanno regalato sogni troppo cari per non rischiare. Strada.